Kutemueme ci ha permesso di ristabilire il contatto telefonico con Francesca Rigotti, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno Francesca.
Buongiorno Lina e tutti quanti.
Allora, diciamo subito che ci diamo del tu perché ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Allora, Clemenza, questo è il titolo del tuo saggio, è pubblicato quest'anno per Il Mulino. Il saggio verrà presentato stasera nel tardo pomeriggio 18:30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Sarà in dialogo con Fabio Merlini, ci sarà anche un'introduzione di Paola Piffaretti. E allora noi proprio vogliamo parlare di questo saggio Clemenza, vogliamo interrogarci ad Alphaville di usi, concetti, immagini antiche e contemporanee, appunto, che riguardano questo concetto. Ricordiamo Francesca Rigotti, saggista e già critica letteraria italiana, è già dobbiamo dire professoressa all'Università della Svizzera Italiana di Lugano, una novità anche questa, no?
No, è già dal 21.
Già dal 21.
Sì.
Allora siamo veramente rimasti indietro. Passa il tempo che caspita. Vabbè, allora torniamo alle cose serie. Dunque, per parlare di Clemenza possiamo cominciare con una definizione, cioè magari ci puoi spiegare come la possiamo distinguere da parole, per esempio, come perdono e misericordia, che così potrebbero apparentemente sembrare simili, Francesca Rigotti.
Sì, mi sembra un'ottima partenza e così questo mi permette anche di ricordare che io ho fatto le prove generali di questo libro proprio di nuovo in Ticino, a Locarno, a un convegno della SUPSI, eravamo nel febbraio del 22, chi sono gli insegnanti e quali etiche devono usare, quali virtù. Allora io ho pensato, vado lì con la mia Clemenza che non era ancora insomma compiuta e cerco di dire a questi insegnanti, io vi dico che cos'è, no? Secondo me ovviamente, e poi voi vedete se usarla o no. Quindi abbiamo applicato questi concetti, come dici tu, immagini, e poi loro avrebbero dovuto eventualmente applicarla nella loro prassi, perché la teoria ci dice che la clemenza è, senti che bella definizione, una eccedenza della giustizia, cioè arriva dopo la giustizia. Mentre il perdono e la misericordia arrivano prima, la clemenza arriva dopo che la giustizia ha individuato il reo, innanzitutto perché ci deve essere un colpevole, se no non funziona, ha individuato il reo e ha emesso anche un giudizio. A quel punto tale giudizio può essere emendato, può essere mitigato e allora avremo una forma di clemenza. E per chiudere la definizione, abbiamo dentro la parola, dentro il termine latino clemenzia, abbiamo un etimo, insomma, un'origine che ci sta data dal verbo clino, un verbo greco che ritroviamo in clinica, cline è il letto, il clima, l'inclinazione dell'asse terrestre, eccetera, un verbo che denota appunto inclinazione. E quindi la clemenza è una forma di inclinazione del potente. Di nuovo richiede nella definizione un alto e un basso, un potente e un umile, tra virgolette, e poi questa eccedenza che le fa anche cambiare posizione, ma magari questo lo diciamo dopo.
Infatti tu parlavi di inclinazione, no? Del potere verso l'umile, quindi sembra anche un po' una virtù condizionata dalla gerarchia, no? E in questo senso noi la potremmo anche connotare in modo negativo, appunto, no? Perché potrebbe implicare una sorta di, come dire, se non è sottomissione, un asservimento da parte di chi la chiede o anche al contrario chi la riceve.
Sì, tanto è vero, per esempio Gustavo Zagrebelsky la definisce addirittura una forma di prostituzione, tanto per usare delle parole chiare. E in realtà tale virtù, tra virgolette, perché poi per esempio la Chiesa non la riconosce pienamente come tale, tale virtù richiederebbe quasi un inginocchiarsi, no? Davanti a, lo richiedeva in tempi antichi, un inchino di fronte al potente, perché è una virtù o un comportamento in ogni caso gerarchico, no? Da questo non si esce. E ha dal punto di vista negativo, anche il problema dell'opportunismo.
Certo.
Questo è l'opportunismo del potente, invece, che concede, no, grazie, concede condoni, e con questo diventa popolare, amato, riverito. Ecco, quindi ci sono degli aspetti che non sono proprio bellissimi. Tanto è vero che un castigatore dei costumi, come era Verri, insomma, il pensatore illuminista, quello dei delitti e delle pene, quello che parla contro la pena di morte, dice, scusate, ho scambiato Verri con Beccaria, ecco. Allora Beccaria dice: non è giusto, non va bene usare la clemenza, bisogna soltanto usare una giustizia giusta e con pene non troppo gravi, e questo è sufficiente.
Quindi, per quanto riguarda il concetto giuridico, vabbè, possiamo avere, si può discutere molto, possiamo avere anche naturalmente delle perplessità, no? Come tu citavi adesso, sì. Beccaria, meglio una pena giusta che poi, diciamo, esatto, così applicare, sì, la clemenza. Però, insomma, per quanto riguarda la strategia politica per l'acquisizione di consenso, qui potremmo, insomma, veramente scrivere pagine e pagine. E magari ci vuoi fare qualche esempio emblematico?
Ma se gli esempi sono più dell'antichità, questi, diciamo, della clemenza politica, no, la clemenza Caesaris, per esempio, era proprio riconosciuta come tale, il comandante, il dittatore, il generale, chi fosse, per esempio, sottometteva dei popoli e poi concedeva loro determinati benefici, eccetera, si dimostrava clemente, e in questo modo andava alla ricerca puramente veramente del consenso. E si emettevano monete con la clemenza, e questo ritorna, per esempio, nell'opera lirica, diciamo, ovviamente molto più avanti nel tempo, ma la clemenza di Tito, no? Di Mozart, che tra l'altro l'ultima opera, che riprende quella pratica dell'antichità e la vorrebbe riproporre al nuovo imperatore, che dovrebbe ispirarsi agli antichi e quindi essere clemente, bla bla, e si ricostruisce il quadro dal passato al presente. Io mi sono anche chiesta, per esempio, in maniera un po' ingenua, se alcuni potenti di oggi non potrebbero dimostrarsi clementi, vedi Putin, no? Sa che consenso che avrebbe al mondo.
È vero,
È vero, da cattivo si farebbe la maschera di buono e tutti sarebbero contenti.
E sarebbe un atto non solo politico, ma insomma lì si potrebbe aprire un altro dibattito. E parliamo un attimo del gesto del piegarsi, no? Che sì, è per esempio, sì, quello che è stato riattualizzato anche dal film di Zero Calcare, strappare lungo i bordi, e poi nel tuo saggio tu inserisci, no, la nozione, come lo dicevamo, no? La giustizia che cede, si china, insomma l'iconografia del ginocchio piegato, anche su questo possiamo dire, sì, qualcosa.
Possiamo dire molte cose che sono interessantissime, anche si mischia la lingua con l'iconografia, perché giusto, no? E in italiano, ma in latino justus, come in tedesco recht, gerecht, la gerechtigkeit, vuol dire stare eretti e diritti, giusto? Infatti è così, è corretto. Invece, che cosa abbiamo con la clemenza? Abbiamo questa giustizia che sta bella eretta sulle gambe, o anche seduta, ma sempre molto rigida, che mostra un ginocchio, che inclina il ginocchio, che se è in piedi fa. Proprio l'iconografia è forte in questo senso. Nelle statue, sovrani e imperatori o sollevano o sono disposti in modo tale che un lembo del mantello lasci scoperto il ginocchio, anche se il ginocchio è avvolto nella calzamaglia, come nei quadri dei sovrani francesi assolutisti, però resta sempre questa immagine che non è coperta dal mantello. Come dire, sono giusto, sono corretto, ma sono anche in grado di piegarmi, di inclinarmi. E questo. Posso aggiungere una cosa,
certo,
che mi ha molto colpito, molto interessante, è i nomi, perché ho un feeling da un po' di tempo con l'antroponimia, cioè la scienza che dice il significato dei nomi propri, dei nomi di persona, che ovviamente non dice niente su su chi riceve il nome, insomma sui genitori che te lo danno, però c'è una categoria, ce ne sono altre, che si sceglie il nome, questi sono i papi. Allora io mi sono detta, ma caspita, andiamo a vedere i papi che hanno scelto di chiamarsi Clemente, Clemens. E come riscontrarlo sono andata a vedere in rete, peraltro, i monumenti funebri, e ho fatto delle scoperte travolgenti. Ho trovato tutte queste immagini di papi che non possono mostrare il ginocchio, ovviamente, perché sono papi, ma seduti in trono con la mitra, con tutte non so come si chiamano i paramenti, di pieni di pizze, e sotto delle figurette che sembrano messe lì per caso e che invece proprio mostrano il ginocchio, come dire, vedete, ho scelto di chiamarmi Clemente perché volevo essere Clemente. Ah, è stata una cosa, una scoperta meravigliosa.
E la clemenza, allora, la clemenza nel dibattito pubblico, vabbè, ci hai detto qualcosa sulla Russia, anche qui potremmo aprire veramente un paginone, però vorremmo sentire anche il tuo parere sulla clemenza proprio filosofica, come dimensione filosofica personale del vivere. Tu dedichi delle belle pagine appunto alla clemenza intesa anche in questo senso, vogliamo riassumerle.
Possiamo dire qualche cosa?
Molto importante,
sì, a proposito, sì. Dal punto di vista giuridico, poi io non essendo esperta di cose giuridiche, mi sono giusto limitata a dire esistono sì degli istituti di clemenza, appunto tipo la grazia, il condono, ma non mi sono soffermata più di tanto.
Che sono pure importanti, assolutamente.
Che sono importantissimi.
Però
perché,
tu hai un approccio filosofico.
Ho un approccio filosofico, un approccio metaforico, un approccio linguistico, non si vede che mi piace lavorare insomma con queste parole e con il riflesso nelle immagini. E la clemenza, appunto, che non è pietà, non è misericordia, non è perdono, non è tutte queste cose, però è sicuramente una dimensione di inclinarsi. E allora chi si inclina forse di più sull'infante, che sia il divino infante o che sia un infante qualsiasi, è la madre, e quindi è un'immagine di attenzione, è un'immagine di cura, è un'immagine di devozione, un'immagine di rispetto, che secondo me non è della madre o della donna. Io non penso che le donne siano più clementi degli uomini, anzi sono degli esempi terrificanti, ecco. Però questa inclinazione, questo atteggiamento potrebbe essere preso, no? Cioè potrebbe essere una guida nel comportamento di persone che non hanno necessariamente da occuparsi di infanti o di, appunto, di neonati, ma che possono occuparsi di altri, che possono manifestare verso altri questo stesso rispetto, questa inclinazione alla cura, all'attenzione.
Quindi un atteggiamento, no? Di attenzione, un atteggiamento,
sì,
di cura.
Un atteggiamento, sì.
Sì, al di là appunto degli aspetti giuridici, perché dobbiamo pur dire che, diciamo, nell'accezione pubblica, quando si pensa alla clemenza, si pensa appunto a un atto giuridico che, come ci hai ben spiegato, segue poi come dicevi, no, la fine di un processo, arriva dopo la giustizia, no, dopo aver individuato il reo.
Certo,
quindi...
certo, oppure durante il processo, poi nei film americani, vostro onore, siate clemente, ecco, si chiede una pena mitigata, ma non si chiede, appunto, ripeto, un perdono tout court o un abbracciarsi. Però se posso dire ancora qualcosa magari di conclusivo sulle ginocchia, io invece mi sono di nuovo ispirata all'antichità, ma poi per venire al contemporaneo, e mi sono ispirata alla pratica degli antichi greci, che così spesso viene ricordata nell'Iliade soprattutto, quando i guerrieri, per chiedere di non essere ucciso, per chiedere una grazia, diciamolo pure, un favore, come Teti quando si reca da Zeus, abbracciano le ginocchia. Io quando ero ragazzina e a scuola studiavo queste cose mi dicevo, ma perché mai abbracceranno le ginocchia? Quanto tempo è passato e finalmente ci sono arrivata. Perché il ginocchio è simbolo di potenza, perché il ginocchio è simbolo di generazione, gonu in greco antico, che richiama i verbi legati alla riproduzione. anche perché alcune teorie antiche pensavano che il ginocchio fosse una parte riproduttiva, insomma, tutte cose che stanno sotto, no? Inconsce, e che però ci portano tutte insieme a questa dimensione di clemenza come inclinazione alla mitigazione della pena.
E quindi anche l'iconografia delle ginocchia. Grazie molte, Francesca Rigotti. Grazie
Grazie a
molte.
te, grazie di avermi fatto parlare, perché è stato per me un momento di grandi scoperte.
Allora ricordo, grazie, che il saggio di Francesca Rigotti, intitolato Clemenza, lo pubblica Il Mulino, verrà presentato nel tardo pomeriggio 18:30 a Biblioteca Cantonale di Bellinzona, entrata libera.